Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste». Continuiamo la lettura, è quasi una lezione continua quella che la Chiesa ci propone durante i giorni feriali di questo tempo. Siamo nella 11ª settimana del tempo per annum, una lezione continua, vi dicevo, del grande discorso della montagna. Vediamo tre cose. La prima: avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico, ma io vi dico: amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Certo, lo avete tutti presente, ma il discorso della montagna è sostanzialmente la rivelazione, l'annuncio di una splendida e inaspettata notizia. Dio è Padre di tutti. E con una coerenza assoluta, Matteo presenta il primo discorso di Gesù come l'annuncio della paternità di Dio attraverso la legge. E Dio solo sa quanto sia complicato questo discorso, perché la legge, vi ricordate quella battutaccia, la si applica per i nemici, la si interpreta per gli amici, lo diceva un politico, ma non faceva altro che esplicitare quello che siamo tentati tutti di fare. Gesù sale più su, sale alla paternità di Dio, e se prima aveva un senso amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico, perché metteva in evidenza due aspetti positivi: vivi solidarietà con quelli che ti sono più vicini, secondo, sappi difenderti. E Dio solo sa quanto abbiamo bisogno di difenderci, anche perché non è così difficile aver nemici. Spesso tu hai dei nemici non perché tu sei cattivo o dai fastidio a qualcuno, semplicemente perché quello magari ha invidia e gelosia per quel che tu hai e che lui non ha. Il salto di Gesù: amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano, perché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. I cieli sono la dimensione che noi non possediamo. Sono al di là di noi. E allora la paternità di Dio un po' alla volta deve illuminare tutta la nostra vita, perché quando è che pregherò per chi mi perseguita? Solo quando mi scoprirò amato, protetto, difeso dal Padre che è Dio, di me come dei miei nemici. Questa visione Gesù poi l'affronta legandola alla ricompensa. Sì, perché noi siamo molto limitati, noi facciamo solo il nostro utile, a parte che ci sono persone che vivono solo badando alla loro bistecca. Poi non siamo tutti così terra terra, nel senso che tutti cerchiamo di elevarci, però nel momento in cui cerchiamo di elevarci l'utilitarismo esplode sempre, diretto, indiretto, implicito, sottaciuto, però c'è. questa paternità di Dio che ci chiama a relazioni nuove, relazioni di riconciliazione profonda. Il secondo pensiero lo prendo dalla morte di Giulio Giorello. Giulio Giorello era un filosofo della scienza, un uomo di una cultura immensa. Credo però un uomo anche dalla dignità morale enorme. Era un non credente e aveva però un atteggiamento di incredibile benevolenza e tolleranza, e per chi crede e per chi non crede. E diceva, ho sentito proprio poco prima di venire giù una sua intervista di anni fa, lui diceva: ma il vero credente ha le stesse scomodità che ho io, perché non credere vuol dire attingere al mistero della storia e della vita, gli ideali su cui basare le mie scelte. Il credente attinge il mistero della storia e della vita nel Dio che si rivela. Però ci insegnano i mistici, e citava la mistica più vicina a noi, Teresa di Calcutta, vi ricordate? Forse tutti sapete che ebbe un periodo nell'ultima parte della vita di una oscurità interiore senza fine. Qualcuno riuscì a documentarla semplicemente perché ricevette le sue confidenze. Bene, sta donna che indubbiamente impiegò la gran parte della sua vita nel servizio agli ultimi, a un certo punto si sentì abbandonata da Dio. Mi direte, tutto questo cosa c'entra? Sì, perché la paternità di Dio non si impone. La paternità di Dio ci è donata nel mistero della nostra debolezza. Allora, sia l'ateismo che la fede ben vissuti sono atteggiamenti, scelte di vita, adesioni molto scomode, danno dignità, danno ad ognuno di noi la responsabilità di fare le sue scelte. E però, nessuno ha la garanzia che le sue scelte siano perfette. Questo tocca la Chiesa da vicino. Prima vi dicevo, la paternità di Dio cambia le nostre relazioni di scelta con gli altri. Adesso vi dico, la paternità di Dio non è un possesso. La paternità di Dio è un dono. E la paternità di Dio è limitata dalla nostra povertà. Dio è sempre Dio, Dio si rivela sempre per noi. E noi siamo poveri. E talvolta gioiamo dal più profondo del nostro essere perché sentiamo la paternità di Dio vicina. Talvolta viviamo piena solidarietà con chi non sente Dio vicino e continua a cercarlo. Allora, in ultima analisi, comprendiamo quella posizione non ancora presa in sufficiente considerazione di due figure grandiose dell'anno, del secolo scorso. Un riformato e un cattolico. Il riformato è Bonhoeffer, quel pastore che muore alla fine della Seconda Guerra Mondiale per esplicita volontà del Führer di Hitler, che a un certo punto prova tutta la sofferenza del cristianesimo riformato che non sa opporsi alla vittoria apparente del male che è stato il nazismo. C'è un'altra figura che si può tranquillamente accostare, è Charles de Foucault, quel francese di nobili origini, scapestrato come non si può di più, che a un certo punto sente la chiamata alla fede e fa una delle scelte più attuali per l'uomo e per il mondo di oggi e di domani. Andrò a testimoniare Cristo nella compagnia degli uomini e nell'anonimato. Voi sapete che i piccoli fratelli vivono in piccole comunità in mezzo alle banlieue, alle zone più povere del mondo, e vivono solidarietà, fraternità, amicizia. Ecco perché lo leggo a ama i nemici, prega per chi ti perseguita. Una parola come quella di oggi deve veramente dilatare il nostro cuore, perché sapete, il desiderio più grande che possiamo esprimere a Dio è essere perfetti come perfetto il Padre nostro celeste. E la perfezione del Padre non è l'inerranza. La perfezione del Padre è l'amore, mai vissuto fino in fondo e sempre rinnovato ogni giorno. Apparentemente siamo andati lontani, siamo partiti dal discorso della montagna, siamo passati attraverso Giulio Giorello e siamo finiti a Bonhoeffer e a Charles de Foucault. E no, al centro c'è la paternità di Dio.